Fatemi cominciare questo episodio del podcast con una banalità. A voi non sembra ieri che cominciava la quarta stagione di Da Costa a Costa e il conto alla rovescia in cima a tutte le nostre newsletter segnava che mancavano più di 300 giorni alle elezioni americane? È stato un anno complicato, certo. Abbiamo dovuto fare i conti con alcune esperienze inedite che hanno sicuramente compresso la nostra percezione del tempo. Fatto sta che sono passati 9 mesi e nel momento in cui vi parlo, i giorni che mancano alle elezioni americane sono poco più di 40, poco più di un mese. La campagna elettorale americana ha attraversato le primarie e le convention e nel frattempo si è sovrapposta alla fase peggiore di una pandemia che non è ancora finita e alle più grandi proteste contro il razzismo dagli anni 60. Ora si avvia a cominciare l'ultimo giro di boa, l'ultima curva, che sarà scandita da quelli che diventeranno degli appuntamenti settimanali fondamentali, i dibattiti televisivi. Per 3 volte Donald Trump e Joe Biden condivideranno lo stesso palco e davanti a decine di milioni di americani e centinaia di milioni di persone di tutto il mondo cercheranno non solo di spiegare cosa hanno in mente per il futuro del paese e cosa pensano del proprio avversario, ma soprattutto di mostrarsi migliori del proprio avversario, più efficaci, più forti, più brillanti, più pronti. Per Trump sarà un'occasione irripetibile per provare a rimontare lo svantaggio che oggi lo separa da Joe Biden. Per Biden sarà una sfida particolarmente impegnativa, perché Trump non è un candidato come gli altri. Nel corso dei confronti televisivi che ha affrontato nel 2016, Trump ha interrotto i suoi interlocutori, li ha presi in giro e insultati, più volte non ha rispettato le regole precedentemente concordate e ha anche travolto tutti con una quantità senza precedenti di informazioni false. Come si fa a dibattere con un politico così e magari provare anche a uscirne vincitori?
Da Costa a Costa, la quarta stagione del podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020.
Prima di arrivare al sodo, servono un paio di premesse. La prima cosa da dire è che i confronti televisivi contano. Il primo dibattito fra Clinton e Trump nel 2016 fu visto in diretta da 84 milioni di americani, il numero più alto di sempre. Altre decine di milioni di persone lo guardarono online o ne videro le clip sui social media il giorno dopo. Gli altri 2 confronti furono seguiti da 67 e poi da 71 milioni di americani. Non sono numeri da Super Bowl, ma quasi. Parliamo di gran lunga dei momenti televisivi più seguiti della campagna elettorale. I momenti, e questa è la cosa importante, in cui anche le tantissime persone che fin qui non hanno seguito la campagna elettorale, che non leggono i giornali, che non passano le giornate su Twitter, che non sono aggiornate all'ultima cosa detta o fatta da Biden o Trump, si sintonizzeranno e presteranno 2 ore della loro attenzione. Questo non vuol dire che i confronti elettorali sono sempre decisivi, ma d'altra parte ormai avete capito che è rarissimo che ci sia una singola cosa decisiva in una campagna elettorale. Quando seguite le notizie, non aspettatevi quasi mai di assistere a sviluppi che da soli possano spostare il risultato da una parte o dall'altra. Allo stesso tempo, però, questo non vuol dire che tutto sia indifferente, che niente sia importante. Le persone decidono se e per chi votare per molte ragioni diverse, che hanno a che fare innanzitutto con la propria storia e cultura, poi con le proprie esigenze e infine sulla base di quello che vedono accadere in campagna elettorale. I dibattiti sono una delle cose più importanti di una campagna elettorale e lo rimangono anche se ci sembra che non abbiano conseguenze o se lasciano il quadro immutato, persino se il candidato che sembra essere andato meglio dell'altro alla fine poi perde le elezioni. Qualsiasi cosa avvenga davanti a questa montagna di persone ha quantomeno la possibilità di lasciare un segno e spostare non tutto ma qualcosa da qualche parte in qualche modo. La seconda premessa, che ci porta al centro del nostro discorso, è che in questa puntata non parleremo di quanto sia difficile dibattere contro Trump e quindi quanto sia difficile per Biden affrontare e magari vincere un dibattito contro Trump, perché questa sia in qualche modo la cosa più importante, né tantomeno un mio auspicio. Come sapete, penso che per noi osservatori esterni cercare di capire quello che succede negli Stati Uniti sia molto più stimolante e avvincente di fare il tifo per questo o per quell'altro. Ne parliamo però perché questo tratto sarà la vera anomalia di questi confronti. La variabile impazzita, il fattore che sfugge alle previsioni, alle analisi e alle preparazioni. Joe Biden non si troverà davanti un politico repubblicano qualsiasi, ma uno capace di comportarsi così.
Why do you lie?
Donald,
why do you lie?
That's wrong.
That's wrong.
Totally wrong.
What? Oh,
yeah.
Oh,
I know you're a tough guy, Jeb.
And we're never going to be president of the United States by insulting your way to the presidency.
Let's see, I'm at 42 and you're at 3, so far I'm doing better.
Doesn't matter.
Terms were laid out. I wrote about that in...
You called it the gold standard.
Well, I hope...
You called it the gold standard of trade deals. You said it's the finest deal you've ever seen. So is it President Obama's fault? Is it President Obama's fault?
He has consistently denied what is...
Wrong.
Very clear fact that
Wrong.
Before the invasion he supported it.
I would not have nominated
you
John
pushed
Roberts.
Him you pushed
I
him
supported
you worked
him
with him and you pushed him.
This guy's a choke artist and this guy's a liar.
But what we want to do is to replenish the
Such
Social
a
Security
nasty
Trust
woman.
Fund
matter
you
of principle
the
and, I'll, and I'll tell
biggest
you
liar. You probably are worse than Jeb Bush. Nasty guy. Now I know why he doesn't have one endorsement.
Di solito, noi osservatori esterni guardiamo ai confronti televisivi americani nel modo sbagliato. Ci sintonizziamo, oppure ne vediamo gli spezzoni su YouTube e guardiamo a chi ci convince di più, a chi dice le cose con cui più siamo d'accordo, a chi si avvicina di più alle nostre idee. Quando facciamo così, però, ci dimentichiamo che quei candidati non stanno parlando con noi. Le cose che dicono e il modo in cui le dicono non sono fatte per fare presa su di noi, bensì su una comunità di persone che ha esperienze di vita, modelli culturali, esigenze e storie molto diverse dalle nostre e riguardano un paese che ha condizioni e problemi molto diversi dai nostri. Per cui sì, volete ascoltare Biden e Trump per capire quale dei due sia più vicino alle vostre idee sulla scuola o sulle tasse? Sulla sanità o sui diritti civili? Fate pure. Ma non vi sembra un po' una perdita di tempo? Non lo dico soltanto perché questi candidati non stanno rivolgendo a noi la loro proposta politica, ma anche per un'altra ragione. Un dibattito televisivo non è un confronto tra idee e programmi. O meglio, è anche quello. Ma se il punto fosse il confronto tra le idee, avremmo davanti non un confronto televisivo, ma un convegno. In cui ogni candidato descrive la sua proposta di riforma delle pensioni con l'aiuto di dati e grafici, e magari ci sarebbe anche qualche esperto a evidenziare i punti forti e i punti deboli di ogni argomento. Invece non è così. Assistiamo a un confronto serrato con risposte molto brevi, al massimo da 2 minuti, in cui i candidati si interrompono tra loro e i giornalisti provano a metterli in difficoltà. Un dibattito televisivo è una performance. I candidati devono dimostrare di saper esporre le proprie idee con efficacia e persuasività. Devono dimostrare di saper reggere la pressione. Devono trasmettere forza. Devono ispirare fiducia. Devono saper gestire le critiche dell'avversario e le domande dei giornalisti. Devono capire quando andare all'attacco, anche con un colpo basso, e quando usare una battuta di spirito per alleggerire. E devono farlo non solo con le parole, ma anche con le facce, con le smorfie, con i gesti, con gli sguardi. Ecco, tutte queste cose Donald Trump le sa fare molto bene.
Everything he just said is absolutely false, but I'm not surprised.
Really? In the first debate,
and we
in the
really,
first
the
debate,
audience needs to
I
calm down here.
I told people that it would be impossible to be fact-checking Donald all the time. I'd never get to talk about anything I want to do and how we're going to really make lives better for people. So, once again, go to HillaryClinton.com. We have literally Trump. You can fact check him in real time. Last time at the first debate, we had millions of people fact checking. So I expect we'll have millions more fact checking because, you know, it is It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country.
Yeah. Because you'd be in jail.
Secretary Clinton.
Il momento che avete appena ascoltato è esemplare e viene da uno dei confronti TV della campagna del 2016. Donald Trump aveva appena accusato Hillary Clinton di aver nascosto al popolo americano reati su reati e di essere in sostanza una criminale incallita. Un'accusa completamente infondata. Clinton prende la parola e dice: «Beh, innanzitutto, tutto quello che avete appena sentito è falso». E già lì Trump la interrompe di nuovo e dice: «Non è vero». Poi Clinton si lamenta di essere costretta a dover impiegare il tempo a sua disposizione non per parlare dei suoi progetti per gli americani, ma per dover fare il fact-checking di Trump, per difendersi dalle accuse che gli sono rivolte. Mentre lo fa, evidentemente è un po' agitata. Sorride, ma nervosamente, tanto che si impappina e incespica per tre volte proprio sulla parola fact-check. Poi si ferma, tira un respiro e pronuncia la frase che voleva essere il suo attacco a Trump. Dice: «È incredibilmente confortante sapere che non ci sia uno col carattere di Donald Trump a far rispettare la legge in questo paese». Il pubblico non ha neanche il tempo di applaudire. Gli spettatori non riescono a elaborare la frase di Clinton perché Trump, con enorme prontezza di riflessi, interviene e risponde: «Perché sennò saresti in prigione». Sbam! Lo stile di Donald Trump nei confronti televisivi è completamente istintivo. Non ha l'esperienza di chi ha affrontato molti dibattiti nel corso della sua carriera, ma ha il ritmo e il linguaggio della comunicazione televisiva. Usa frasi brevi, usa espressioni semplici e ripete tantissimo lo stesso concetto, a volte anche le stesse parole, perché sa che la ripetizione è uno dei più potenti strumenti di persuasione. Ci sono candidati che prima di un dibattito si preparano per ore e ore, simulando il confronto TV al punto da trovare qualcuno, di solito un politico molto esperto, che interpreti l'avversario, che ne studi le frasi e le espressioni, in modo da sapere cosa aspettarsi. Trump fa poco e niente di tutto questo e ha una strategia dialettica per cavarsela in quasi ogni situazione. A volte la strategia comporta semplicemente dirla grossa, così grossa da resettare la conversazione. Vi faccio ascoltare un passaggio di un confronto tra i candidati alle primarie repubblicane del 2016. Trump commenta una battuta fatta da uno dei suoi avversari, Marco Rubio, che lo aveva preso in giro perché aveva delle mani piccole.
Look at those hands. Are they small hands? And he referred to my hands. If they're small, something else must be small. I guarantee you there's no problem. I guarantee you.
Trump qui dice: Rubio voleva alludere al fatto che se le mie mani sono piccole, allora qualcos'altro deve essere piccolo. Beh, guardate le mie mani. Vi sembrano piccole? Vi garantisco che non c'è alcun problema. Ora, una risposta del genere potrà sembrarvi assurda, e naturalmente lo è. Ed è una di quelle cose che è più facile vedere negli affollati dibattiti delle primarie che nei solenni e istituzionali confronti per la presidenza. Però questa è una cosa che Trump fa. A quale scopo? Intrattenere, innanzitutto? Ottenere l'attenzione delle persone? Farle ridere, che non guasta mai per un candidato? Mostrarsi completamente diverso da tutti gli altri? Ma soprattutto, come vi dicevo, in questo modo Trump resetta la conversazione. Improvvisamente non si sta parlando più di qualcosa di cui Trump non voleva parlare. Trump ha usato la più sciocca delle critiche che gli erano state rivolte per rispondere a quella, resettare la conversazione e passare ad altro. Un'altra cosa che Trump fa spesso a questo scopo è irridere chi alza la voce contro di lui, e lo fa soprattutto quando pensa che l'attacco del suo avversario sia un attacco efficace. Sentite qui.
If he builds the wall the way he built Trump Towers, he'll be using illegal immigrant labor to do it. The second.
So cute. Such a cute soundbite.
But here's the guy.
Marco Rubio dice: se pensa di costruire il muro come ha costruito la Trump Tower, lo farà usando il lavoro degli immigrati irregolari. è un attacco che ha una sua consistenza, perché è vero che Trump, pur scagliandosi contro l'immigrazione irregolare, ha usato più volte il lavoro degli immigrati irregolari. Trump però nemmeno si degna di rispondere e si limita a dire «Oh, che carino, che carina questa frase che ti sei preparato». Ma vi faccio un altro esempio.
This is a tough business to run for president.
Oh, I know you're a tough guy, Jeb.
And we need to have a leader that is principled. You're never going to be president of the United States by insulting your way to the presidency.
Let's see, I'm at 42 and you're at 3, so far I'm doing better.
Doesn't matter.
So far I'm doing better. You know, you started off over here, Jeb.
Qui Jeb Bush dice, questo è un incarico per persone forti. E Trump lo interrompe subito. Ah, certo, e tu saresti quello forte. Tutti si mettono a ridere. Sei forte, Jeb, sei forte, continua Trump. E alla fine assesta il colpo di grazia. Nei sondaggi io sono al 43% e tu al 3%, quindi è inutile che vieni qui a spiegarci cosa dovrei fare io o cosa dovrebbero fare gli americani. Voi sapete che io cerco sempre di astenermi dal prevedere il futuro, ma su questo ho pochi dubbi. Trump utilizzerà la stessa tattica contro Joe Biden. Quando verrà attaccato da Biden, quando penserà di doversi difendere con grande rapidità, gli farà una battutina, gli dirà qualcosa tipo «Oh, ti sei svegliato!» Oppure gli dirà «Ma perché non le hai fatte tu queste cose, visto che sei a Washington da 40 anni?» Oppure ancora lo accuserà di essere subalterno alla Cina, all'estrema sinistra, alle lobby, o tirerà fuori i controversi affari di suo figlio Hunter Biden in Cina e in Ucraina. Oppure semplicemente lo insulterà, interrompendolo come fece a un certo punto con Hillary Clinton, dicendo «Che donna disgustosa!».
My Social Security payroll contribution will go up, as will Donald's, assuming he can't figure out how to get out of it. But what we want to do is to replenish the Social Security Trust Fund by making sure that we have sufficient resources.
E quindi arriviamo a Joe Biden. Nel corso della sua lunga carriera politica, Biden ha affrontato molti più confronti televisivi di quelli di Trump. È stato candidato alle primarie del Partito Democratico per 3 volte, nel 1988, nel 2008 e nel 2016. E sia nel 2008 che nel 2012 ha partecipato ai confronti per i candidati alla vicepresidenza. In tutti questi anni, e fino alle primarie del 2016, Biden non è mai stato considerato un oratore formidabile, ma a lungo i confronti televisivi hanno tirato fuori alcune delle sue migliori capacità. Biden è un tipo molto spartano e concreto, capace di parlare in modo semplice e diretto e relazionarsi facilmente anche con gli elettori meno istruiti. È un uomo del popolo, lo mostra la sua storia e lui non perde occasioni per enfatizzarlo. Ogni tanto, questo essere così disinvolto lo ha messo anche in qualche pasticcio. Altre volte, però, è stato in grado di tirar fuori delle performance notevoli. Prendete quello che accadde durante la campagna elettorale del 2012.
Obama campaign officials conceding that Romney seemed more polished. They say they expect he will get a bump in the polls. Some Obama allies telling me that the president last night seemed tired and bored.
Just a few weeks ago, some in the media and politics were preparing Mitt Romney's campaign obituary, but he not only has a new lease on life, he has momentum. A new poll from the Pew Research Center shows Romney pulling ahead of the president among likely voters. The bounce Romney was hoping for following his polished debate performance last Wednesday. One he noted at a rainy rally in Virginia.
That was a good debate. I enjoyed that debate.
Nel corso del primo dibattito tra i candidati alla presidenza, Barack Obama era andato molto male. Contro ogni pronostico, il suo sfidante di allora, Mitt Romney, era apparso decisamente più convincente. Le sue risposte erano più chiare e persuasive, i suoi attacchi erano più appuntiti. Persino la sua postura trasmetteva sicurezza e fiducia. Obama, dall'altra parte, era sembrato più di una volta quasi infastidito dal fatto che gli toccasse stare sul palco e confrontarsi con Romney. Più volte durante le sue risposte aveva tenuto la testa bassa, altre volte si era incartato in lunghe spiegazioni burocratiche. Per quanto fino a quel momento Obama fosse rimasto in vantaggio nei sondaggi e fosse ancora considerato il favorito, quel dibattito fu un grande campanello d'allarme. Era chiaro a tutti che Romney era uscito vincitore. La stampa per giorni avrebbe descritto Romney come il candidato emergente e in rimonta, e gli elettori indecisi quindi avrebbero potuto prenderlo in considerazione con più attenzione di prima. Una settimana dopo quel dibattito tra Obama e Romney, era in programma il confronto tra i candidati alla vicepresidenza. Da una parte c'era Joe Biden, l'esperto vicepresidente uscente. Dall'altra c'era Paul Ryan, un deputato quarantenne del Wisconsin che all'epoca era considerato un astro nascente del partito. Brillante, rampante, molto preparato, addirittura con la fama del secchione, con idee molto conservatrici sui temi economici e fiscali, ma non un fanatico, non un estremista alla Trump, tanto che con l'ascesa di Trump la sua carriera è finita e oggi ha lasciato la politica. Alla luce della pessima prestazione di Obama, il confronto fra Biden e Ryan fu atteso con ancora più impazienza. Una brutta serata di Biden avrebbe confermato la perdita di smalto dei candidati democratici e avrebbe portato ancora più entusiasmo, e quindi attrattività, e quindi fondi, alla campagna dei repubblicani. Tutto, o quasi, insomma, era appeso a Joe Biden. E Joe Biden se la cavò benissimo.
And I would say the liveliest vice presidential debate we have ever seen.
It's been done a couple. This one got personal.
Jack Kennedy lowered tax rates, increased growth. Ronald Reagan.
Oh, now you're Jack Kennedy.
Barb after barb.
I know you're under a lot of duress to make up for lost ground. But I think people will be better served if we don't keep interrupting each other.
Well, don't take all the 4 minutes then.
Biden was often dominant, maybe a little too dominant. Republicans claimed he interrupted Ryan 82 times, often breaking out in laughter, even when Ryan was talking about Iranian nukes.
And all I have to point to.
Biden was even all smiles when he accused Ryan of basically not telling the truth.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
What does that mean, a bunch of stuff?
Well, it means it's simply inaccurate.
It's Irish.
It's Irish. It is. We Irish call it malarkey.
Thanks for the translation. No.
They disagreed on virtually everything, from Syria to Medicare.
Now they got a new plan. Trust me, it's not going to cost you anymore. Folks, follow your instincts on this one.
Biden fu dominante. Addirittura, come avete sentito, i giornalisti lo definirono troppo dominante. Fu sicuro di sé al punto da essere anche di tanto in tanto aggressivo, ma sempre sorridendo, a volte anche ridendo a bocca aperta quando Ryan diceva qualcosa con cui lui non era d'accordo. I giornali scrissero che fu una prestazione da maschio alfa e questo non piacque a tutti. Ma dopo la serata abulica di Obama serviva una dimostrazione di forza e questo è quello che fece Biden. Con smalto, con concretezza e con senso dell'umorismo, con un tono che oscillava tra il padre della patria e i comizi che si fanno al bancone del bar. Ecco, Biden tenne banco.
And what a contrast. Throughout the debate, Biden smiled, smirked, grinned and cackled.
To make up for lost ground, Medicare and Social Security going bankrupt. These are indisputable facts.
Ryan was earnest, intense, super serious, and they grappled all night. On the economy, Biden unloaded, attacking Mitt Romney where President Obama had not. On that infamous videotape where Romney called 47% of the American people victims who won't take responsibility for their lives.
These people are my mom and dad, the people I grew up with, my neighbors. They pay more effective tax than Governor Romney pays in his federal income tax.
Non esiste alcun dubbio sul fatto che i sostenitori dei democratici, il comitato Biden e lo stesso Biden, sperino di vedere tre confronti come questo tra settembre e ottobre. Che sperino di vedere quel Biden, combattivo ma empatico, preparato ma caloroso. Un politico che sembra guidare una macchina a tutta velocità, ma restando sempre in perfetto controllo. Che a volte ti dà la sensazione di essere sul punto di sbandare, ma poi non sbanda e alla fine porta a casa la vittoria. Tutto bene, quindi? Possiamo dire addirittura che Biden è favorito nei confronti televisivi contro Donald Trump? Secondo me no. E la ragione principale è una. Oggi Biden non è lo stesso candidato del 2012.
first thing I would do is make sure we pass the Violence Against Women Act reauthorization, which I wrote. No man has a right to raise a hand to a woman. And so we have to just change the culture, period, and keep punching at it and punching at it and punching at it. It will be a big No, I really mean it.
Well, this week I hear him literally say that I don't think we should legalize marijuana. I thought you might have been high when you said it. And let me tell you, because
I come out of the black community in terms of my support. If you notice, I have more people supporting me in the black community that have announced for me. The only African-American woman that ever been elected to the United States Senate. A whole range of people.
No,
my point
that's
is,
not true. The other
that's
one
not
is
true.
Here.
I said the first.
Thank
I said the first African-American elected. First African-American. So my point is,
Joe Biden, che ha quasi 78 anni, negli ultimi tempi ha perso parte del suo smalto quando si trova su un palco. Non voglio dire né che si sia rimbambito né che non sia eventualmente in grado di fare il presidente. Non esistono, lo ripeto, non esistono prove di alcun tipo per sostenere che Biden non sia presente a se stesso, nonostante i suoi oppositori da mesi facciano girare questo tipo di voci. È il caso di capire però perché queste voci circolano. Perché è vero che Biden ha perso brillantezza, verve, vigore, che appare invecchiato come è normale che sia. Durante i dibattiti delle primarie, complice anche il format caotico con 10 candidati sul palco, bisogna dirlo, più di una volta Biden si è impappinato, ha detto una cosa per un'altra, non ha avuto mordente e vivacità. Sia chiaro, parliamo di primarie che alla fine Biden non ha vinto, ha stravinto. Anche per questo vi dico che al momento non esistono prove per sostenere che dietro queste incertezze ci sia qualcosa di più del semplice invecchiamento. Se è vero però che un dibattito è una performance, non si può non dire che le performance di Biden nel 2020 in questo tipo di format hanno contenuto una quantità di incertezze superiore a quelle del passato. Quando è stato attaccato, non sempre è riuscito a difendersi con efficacia. Gli è capitato di perdere il filo del discorso. A un certo punto, rispondendo a una critica di quella che poi sarebbe diventata la sua candidata alla vicepresidenza, Kamala Harris, ha fatto una cosa apparentemente piccola, ma che nessun politico fa mai. Si è tolto la parola da solo, dicendosi da solo che il suo tempo per parlare era finito.
From the very beginning, I'm the guy that extended the Voting Rights Act for 25 years. We got to the place where we got 98 out of 98 votes in the United States Senate doing it. I've also argued very strongly that we in fact deal with the notion of denying people access to the ballot box. I agree that everybody once they in fact they should, anyway, my time's up. I'm sorry.
Thank you, Vice President.
C'è una cosa importante da sapere per capire in che modo saranno visti questi confronti televisivi tra Trump e Biden e in che modo gli spettatori si faranno un'idea su chi ha vinto e chi ha perso. Queste incertezze di Biden sono state notate dal suo avversario, che più volte ha messo in discussione le sue capacità intellettive. Biden non sa mettere insieme due frasi, ha detto più volte Trump. Lo portano fuori con una carrozzina, ha detto un'altra volta. Lo mettono davanti a un gobbo, lui legge quello che c'è scritto e poi lo riportano via. Altre volte ancora, Trump ha detto che Biden non sa dove si trova, non sa cosa gli succede intorno. Addirittura il comitato elettorale di Trump ha diffuso uno spot durissimo che mette in fila, con un montaggio ad hoc, alcune delle incertezze avute da Biden durante le interviste degli ultimi mesi.
Joe Biden is slipping.
Rapidly rising, in with,
Now at the age of 77 years old and running for president for the third time, Biden is clearly diminished.
All men and women created by go, you know the thing.
Sometimes I wake up and I think it's 1920.
Joe Biden does not have the strength, stamina, and mental fortitude required to lead this country.
I'm Donald J. Trump, and I approve this message.
Rivolgere a un avversario un attacco del genere è un'arma a doppio taglio, e sarà proprio quest'arma a doppio taglio a decidere un pezzo significativo dell'esito di questi dibattiti. Se durante uno di questi confronti Biden dovesse incespicare, dovesse perdere il filo del discorso, dovesse apparire non pienamente concentrato o anche solo semplicemente scarico, come era stato scarico Barack Obama in quel primo dibattito del 2012, potete star certi che Trump e il suo comitato userebbero quelle incertezze per dire «avete visto?» per sostenere che Biden non avrebbe avuto semplicemente una cattiva serata, come può capitare a qualsiasi politico, ma che quelle incertezze siano la prova che Biden non ci sta più con la testa. Il fatto che Trump abbia creato questo contesto, questo frame, direbbero gli esperti di comunicazione, fa sì che uno scivolone di Biden possa dare grande spinta al suo argomento. Perché dico però che si tratta di un'arma a doppio taglio? Perché un dibattito è anche un gioco di aspettative e l'argomento di Trump mette l'asticella delle aspettative molto in basso per Biden. Di fatto il solo presentarsi sul palco e chiudere il dibattito senza fare guai, solo quello smonterebbe un pezzo della retorica del suo avversario. È già successo. Quando Biden ha rivolto il suo atteso discorso finale alla convention del Partito Democratico, è apparso evidentemente in forma, lucido, energico. Naturalmente, ognuno può scegliere in libertà cosa pensare delle sue idee, ma Biden non è sembrato un politico che viene portato fuori in carrozzina e messo davanti a un gobbo elettronico da cui legge senza capire. Anche Trump lo ha notato. E sentite cosa ha detto per non dover ammettere di essersi sbagliato.
There's probably possibly drugs involved. That's what I hear. I mean, there's possibly drugs. I don't know how you can go from being so bad where you can't even get out a sentence. I mean, you saw some of those debates with the large number of people on the stage. He was, I used to say, how is it possible that he can even go forward?
Forse lo hanno drogato, ha detto Trump. Addirittura ha sfidato Biden a sottoporsi a un test antidoping dopo i confronti televisivi. È inutile che vi dica che è un argomento piuttosto inedito per una campagna elettorale e che ovviamente non ci sarà nessun test antidoping né per Biden né per Trump. Ma ecco, questo aspetto andrà tenuto d'occhio con grande attenzione durante questi confronti televisivi, anche perché Trump cercherà di innescare le incertezze di Biden. È noto che i collaboratori di Trump stiano studiando i confronti televisivi dei democratici e stiano cercando di individuare quali sono le espressioni, gli attacchi, le parole che possono innescare un'incertezza di Biden, che possono farlo balbettare, perché come sapete Biden è balbuziente. Insomma, aspettiamoci dei colpi bassi. Cosa può fare Biden, invece? Non credo che lo vedremo sorridere o ridere come fece affrontando Paul Ryan nel 2012. Oggi il contesto è completamente diverso. Lui non è più la persona al potere che deve difendere il suo incarico, ma è l'avversario, lo sfidante, la persona che sta cercando di scalzare chi è al potere accusandola di aver fatto un pessimo lavoro. Posso sbagliarmi, ma credo che sarà più facile vedere un Biden arrabbiato, furioso contro Trump, che un Biden amichevole e sorridente. Allo stesso modo, non credo che vedremo un Biden impegnato a fare il fact-checking di quello che dice Trump. Probabilmente si limiterà ad accusarlo di mentire, di aver detto a bunch of malarkies, come dice lui, un pugno di stupidaggini, per poi passare oltre. Ma oltre a cosa?
The president, by the way, reached a major milestone yesterday, and I don't feel like this has gotten enough attention. According to the Washington Post, which has been keeping track, I guess, yesterday, Trump told his 2,000th lie since taking office. So happy lie 2K, everybody. 2,000 lies in 11 months.
Secondo la gran parte degli esperti che in queste settimane hanno dato la loro opinione sui confronti televisivi, la principale difficoltà nel dibattere contro Trump non è rappresentata dalle sue interruzioni o dalle sue trappole, ma dal fatto che Trump è capace di inondare la discussione con tante di quelle cose che meriterebbero una risposta, da mandare i suoi avversari in confusione. D'altra parte, pensateci, se foste avversari di Trump e voleste sostenere che Trump non è stato un buon presidente, cosa direste in soli 2 minuti? E se aveste solo 2 minuti per commentare la sua gestione della pandemia, cosa citereste e cosa no? A volte 2 minuti non bastano nemmeno per spiegare perché una delle cose che ha detto Trump è falsa, perché bisogna citare dati, precedenti, spiegazioni, processi. Questa è una delle più grandi, forse la più grande, conquista di Trump in termini di propaganda. L'attuale presidente degli Stati Uniti è riuscito a fissare per sé uno standard diverso da quelli che valgono per tutti gli altri politici. Gli scandali che lo coinvolgono sono così tanti che non hanno il tempo di attecchire. Mentre si sta parlando di una storia, ne è già emersa un'altra e un'altra ancora. A tutti i politici capita di dire cose false, Biden compreso, non ci sono dubbi, ma nessuno dice la quantità di cose false che è in grado di dire Donald Trump. E nessuno è in grado di star dietro a tutte le smentite, a tutti i fact-checking. Biden dovrà cercare di non incartarsi, non solo per evitare di confermare la tesi di Trump sulla sua prontezza mentale, ma anche perché altrimenti rischia di trovarsi ingolfato tra la risposta a un attacco, la smentita di una bugia, la critica al presidente, la presentazione di una sua proposta, il tutto in due minuti e magari con Trump che in mezzo lo interrompe pure. Non ha bisogno di vincere tutti i dibattiti, Joe Biden, se vuole diventare presidente, così come Trump non ebbe bisogno di vincere tutti i dibattiti contro Clinton. Ma ha bisogno di non fare guai, Joe Biden, e di trovare la sua strada senza farsela dettare dagli eventi.
Avete ascoltato Da Costa a Costa, il podcast di Francesco Costa per capire l'America del 2020, prodotto da Piano P.